Grazie professore per averci portato attraverso a tentare di capire i dilemmi anche interiori che hanno travagliato molti soldati italiani, soprattutto ufficiali, in quel momento, in quel periodo abbastanza critico. Per alcuni forse è stato ancora più difficile, per coloro che non erano sul territorio nazionale, che erano lontano dal territorio nazionale, o abbandonati in qualche isola o nei Balcani, e di questo ci parlerà in particolare la professoressa Giusti. Ma qui volevo ricordare che abbiamo presente il nipote del capo di stato maggiore di una divisione italiana in Albania, Goffredo Zignani, e qui c'è il nipote omonimo, medaglia d'oro alla memoria, che fece una scelta molto forte ed eroica in quel momento. La professoressa, quando parliamo del, si parla un pochino dei reparti italiani all'estero, spesso si parla di Cefalonia, si parla di Co, meno sentiamo parlare di quelli che erano sulla terraferma, e di questo ci parlerà in particolare la professoressa Giusti, del caso emblematico della divisione Garibaldi.
È autrice dei Prigionieri italiani in Russia, insieme con Elena Aga Rossi, di Una guerra a parte, militari italiani nei Balcani, e numerosi altri saggi. In particolare La campagna di Russia 41-43 ha vinto il premio Friuli Storia edizione 17, e poi deve far correggere il sito della sua università.
Provvederò subito, grazie generale. Sì, presentazione. Questo convegno, ho portato il libro perché volevo leggervi alcuni passi, perché io vi parlerò appunto delle scelte. Ringrazio il generale Di Gobbice, il generale Pino e l'ospite, il generale Di Martino, che ci ha detto che poi sarebbe tornato, perché li ringrazio innanzitutto per aver organizzato questo convegno. Ben vengano questi convegni, perché la storiografia italiana ha avuto delle grosse responsabilità tutti questi anni, in quanto non è stato adeguatamente affrontato il tema della Seconda Guerra Mondiale, tutto il tema della Seconda Guerra Mondiale, e addirittura c'è stato un processo di rimozione nell'immediato secondo dopoguerra che è continuato per anni, anche con la negazione di pubblicazioni, poi vi farò degli esempi di opere, di memorie, da parte di alcune case editrici. E uno degli aspetti più dimenticati, uno tra l'altro oblio al quale è scampata la divisione Acqui e Cefaloni e Corfù più della Garibaldi, è stato il fatto che le forze armate sono state considerate corresponsabili con il fascismo della guerra e della sconfitta. Quindi la questione, il problema di affrontare il tema della Seconda Guerra Mondiale è stato preferito approcciarlo come una sorta di tabù. Perché innanzitutto il primo approccio nella storiografia italiana è stato quello della dicotomia antifascismo-fascismo, per cui subito dopo la guerra, anche negli anni successivi, sono stati etichettati dei comportamenti, delle scelte come o fasciste o antifasciste. Non c'era una via di mezzo, perciò era difficile inquadrare i militari di tutte le forze armate, era difficile inquadrarle in questa dicotomia, perché in realtà c'è stato anche una sorta di fascismo, ma ci sono stati altri valori di cui si è parlato prima, lo diceva proprio adesso De Leonardis, cioè il giuramento fatto al re, l'onore militare, che è uno degli elementi fondamentali che ha portato a delle scelte, la vicinanza alla patria, anche il pensiero della patria, e poi l'evolversi della guerra, quindi la data dell'8 settembre, la data dell'armistizio, che ha segnato in maniera grave il proseguo degli avvenimenti anche in campo militare. Quindi i militari a un certo punto, tutte le forze armate, sono diventati, da un punto di vista della storiografia, i dimenticati della storia, non se ne è parlato. Anzi, benvengano questi convegni, se ne dovrebbero fare di più, perché ecco, questo libro che citava il generale Li Gobbi con Elena Garossi ha avuto una risonanza, diciamo, perché noi abbiamo cercato di affrontare i vari teatri operativi nei Balcani, cioè occuparci del dilemma massimo che c'è stato lì, perché se fu difficile per i militari che si trovavano sul continente, come si dice, che erano meno di quelli stanziati tra l'altro nei Balcani, immaginiamo quale fosse la situazione per 650.000 uomini suddivisi in 35 divisioni dislocati in un territorio difficilissimo. Difficile in Albania, in Grecia, nella Grecia continentale, nella Grecia delle isole e nel, diciamo, il teatro operativo più difficile, la Jugoslavia, per la guerra civile, la spirale di guerra civile che viene scatenata dall'occupazione nazifascista. Quello è un altro problema al quale devono far fronte i militari, le forze militari italiane, con grande difficoltà, perché c'è una guerra che si scatena fra partigiani cetnici. Io qui, questo è il titolo della divisione, il titolo del mio intervento, e qui il Montenegro, perché come mi ha chiesto il generale Li Gobbi, e mi piaceva anche questa proposta di occuparmi della divisione italiana Garibaldi, divisione italiana partigiana Garibaldi, perché questo è il nome che è stato imposto dal secondo corpus jugoslavo guidato dal generale Peko Dapčević, che dipendeva ovviamente da Tito. In realtà gli italiani, i generali dei quali vi parlerò, prima volevo soffermarmi ancora un po' sull'aspetto storiografico, volevano dargli un altro nome, cioè le forze combattenti in Montenegro, una cosa un po' più generica. Invece i jugoslavi hanno insistito sul nome di Garibaldi, l'eroe diciamo che ha quella divisa particolare, l'eroe che riportava i garibaldini, tant'è che l'associazione veterani garibaldini esiste tuttora, e quindi è il nome che hanno scelto i partigiani. Ma questo atteggiamento dei partigiani lo vediamo continuamente riproposto nei rapporti, nelle relazioni fra italiani e partigiani, appunto, fra loro e sia i comandi, sia i generali, sia gli ufficiali, sia gli stessi soldati. Ora, la questione della storiografia è grave perché ancora adesso si parla a volte pure a casaccio di fascismo, antifascismo, vengono utilizzate in maniera così, a volte pure arbitraria, senza senso, e ritornando al problema dei militari di cui ci siamo voluti occupare, Elena Garossi e io in questo libro, io già mi ero occupata dei prigionieri, quindi dei militari, per quanto riguarda la campagna di Russia e quindi la prigionia. Però effettivamente avevamo notato che non c'era stato uno studio diciamo omogeneo su tutta la questione, sia l'occupazione, che è stata dura, difficile e complessa, non lo dimentichiamo, ma sul dopo 8 settembre, perché appunto gli italiani si trovarono in un territorio, quello jugoslavo, complicatissimo, per la presenza sia dei partigiani titini, sia dei cetnici, poi torneremo sul Montenegro, poi su questo. E qui vediamo un'immagine di Josip Broz, detto Tito, un'etimologia della parola molto discussa, secondo alcuni perché lui diceva Tito, cioè tu fai questo, tu fai quello, o perché è una sigla, un acronimo di organizzazione Tajna, sarebbe segreta, per appunto la liberazione della Jugoslavia. Tito, che era esule Unione Sovietica, ritorna croato di origine, ritorna in Jugoslavia alla fine del 1936, ricompone i partiti comunisti sloveno, croato e serbo e ne diventa il capo. E lui porterà avanti questa lotta di liberazione appoggiato, come appunto scriviamo nel libro, dopo una decisione di Churchill, dagli inglesi in maniera molto energica. I quali inglesi inizialmente però appoggiavano un altro soggetto, appoggiavano Dragoljub Draža Mihajlović, uno dei capi cetnici. Ceta in slavo significa gruppo, raggruppamento, un nazionalista serbo indicato dal re in esilio dei Karađorđević, Pavel Karađorđević, come il ministro della difesa dello Stato jugoslavo, che però non esisteva, si è sfaldato, che poi verrà impiccato dai partigiani alla fine della... a malgrado gli americani gli avessero offerto, dato, consegnato una medaglia al valore, offerto asilo, lui rifiuta e per vendetta Titina verrà ucciso. I cetrici per un certo periodo, tra l'altro, sono alleati con gli italiani. E qui c'è un problema anche di strategia italiana e tattica sul terreno, perché spesso gli italiani, in questo caos dove emerge il gruppo dei cetnici, emergono i partigiani che incominciano subito dal novembre del 41 a farsi guerra fra di loro, e accanto a loro gli Ustashai, che significa ustati sollevati, di Ante Pavelic, un avvocato croato, cattolici, che tra l'altro si erano addestrati per azioni terroristiche in Italia, che agiscono in Croazia. Quindi immaginiamo il caos. Immaginiamo quindi la gestione della difesa delle zone occupate importanti da parte italiana, soprattutto tutta la fascia lungo l'Adriatico, mentre la Germania è stanziata in Serbia, con queste forze che pensano al futuro della Jugoslavia, quindi pensano a farsi la guerra fra di loro. Questa situazione poi renderà difficilissima la scelta. Questa parola di cui ho parlato, questa parola fondamentale, il generale Li Gobbi, non è assolutamente facile, perché tutti vogliono le armi degli italiani consistenti, perché 35 divisioni sono ben armate, hanno armi pesanti, le armi leggere, e tutti cercano di afferrarle o di prendersele queste armi per i combattimenti. Quindi diciamo che gli italiani si trovano, secondo noi, secondo me, a fare delle scelte difficili, che erano fondamentalmente tre. Per fortuna, e vedo con piacere che domani ci sarà un intervento del collega Neri su i collaborazionisti, che non è uno stigma, è una situazione che dobbiamo comprendere proprio per la difficoltà di quel teatro operativo. Ora, pensiamo che il libro di uno storico italiano, Battaglia, Roberto Battaglia, uscito nel 64, parlava di l'1% dei collaborazionisti, cioè secondo lui, quindi erano stati tutti a un certo punto, siano come gli italiani, no? Si erano svegliati tutti antifascisti dopo il 25 luglio e tanto più dopo l'8 settembre. In realtà, dai calcoli fatti, si può parlare, secondo Palmieri Avagliano, del 20%, però calcolato su 1.700.000 catturati dai tedeschi, perché dopo l'8 settembre 1.700.000 militari sono stati presi dai tedeschi. 189.000, abbiamo detto pure all'altro convegno, a ottobre riuscirono a scappare nella situazione di caos iniziale, e il resto è finito prigioniero dei tedeschi. Soprattutto venivano proprio da questa zona dai Balcani. Quindi non fu assolutamente l'1%, perché ci fu una prima adesione, poi domani se ne parlerà più approfonditamente, di altoatesini, di fascisti, insomma di persone che volevano continuare a combattere a fianco dei tedeschi, che non hanno approvato la scelta, tra virgolette, come la definivano i tedeschi, badogliana, traditrice badogliana. E questi qui arrivarono ad essere 93 più 104.000, fate un con 197.000, che non è una cifra altissima, e non li dobbiamo neanche condannare. Certo, la loro presenza in quelle zone poi ha portato a degli scontri con dei connazionali. Questo è successo. C'era un battaglione L'Aquila, non era quello della divisione Julia, che si costituì nei Balcani, che poi si è scontrato con degli italiani. Però la maggioranza non aderì. E ci fu una parte, la stragrande maggioranza non aderì, una parte consistente che decise di allearsi con gli ex nemici, quindi con i partigiani. Qui vediamo il già citato, evocato Peko Dapčević, un fidato generale di Tito, che guidava il secondo corpus jugoslavo stanziato in Montenegro. Ora, in Montenegro operava il 14° corpo d'armata, dal quale dipendevano le quattro divisioni, che poi capofila, diciamo, la divisione alpina taurinense e la divisione di fanteria di montagna Venezia, più la divisione Emilia e la divisione Ferrara entreranno a far parte della Garibaldi, fonderanno questa grande divisione. Finalmente la storiografia si è svegliata con ritardo e io vi portavo questo titolo grazie all'ufficio storico, allo Stato Maggiore dell'Esercito, in particolare alla commissione sulla resistenza degli italiani all'estero. Sono stati pubblicati dal 94, fra il 94 e il 95, dei grossi volumi, anche con apparato fotografico, con cartine molto interessanti, dedicati alla resistenza dei militari all'estero. Prima di allora abbiamo memorie, vi dicevo tra l'altro la difficoltà di pubblicare. Alessandro Natta, esponente del Partito Comunista, cerca di pubblicare negli anni 50 con Editori Riuniti, una casa editrice di sinistra, l'altra resistenza, e gli si vieta, non gli viene pubblicato. Cioè, che militari a chi resistevano? Cioè, non si poteva dire, era tabù. Cioè che i militari attuassero una resistenza, sebbene passiva, ma comunque gravosa di conseguenze enormi, perché decidere di no nei campi, come abbiamo detto nel bel convegno pure che c'è stato sugli internati, era una cosa gravissima, significava non mangiare, significava essere battuti, avere una sorte terribile. Quindi dire no alla collaborazione con la RSI, e dire no al continuo della collaborazione con la Germania, era grave. Quindi il libro di Natta non viene pubblicato, verrà pubblicato da Einaudi nel 97. Tuttavia Einaudi nel 47, per mano, voglio ricordarlo questo perché in questi giorni l'ha ricordato, per decisione di Cesare Pavese e di Natalia Ginzburg, non pubblicò il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. Questo è stato gravissimo, cosa di cui si pentirà la stessa Ginzburg, dando la responsabilità a Pavese. Cioè non si voleva parlare, Pavese avrebbe detto che avevano scritto troppo sugli ebrei nei campi di sterminio, quindi basta, nel 47 basta, perché la gente si era stancata, quindi una cosa assurda. Invece ben vengano queste pubblicazioni. Qual è secondo me il difetto, piccolo cappellano, mi rivolgo, qual è il difetto che non hanno avuto una divulgazione adeguata, che sono molto corposi giustamente, però non sono arrivati al grande pubblico, e quindi il tema della resistenza è rimasto, diciamo, un po' appannaggio degli specialisti, degli storici militari e di chi si è occupato come me, insomma, che ha cercato poi di divulgare. Oltre a quello lì, dal 94 è uscito, grazie a Viazzi e Taddia, quello sulla Garibaldi, poi ve li voglio citare, sulla resistenza dei militari, tutti, quello di Coltrinari, sull'Albania, la resistenza dei militari italiani all'estero, Jugoslavia, Montenegro, San Giacato, Bocche di Cattaro, del solo Viazzi, sempre Viazzi, la resistenza dei militari italiani all'estero, Grecia continentale, isole dello Ionio, e Bistarelli, Coltrinali ve l'ho detto, la resistenza dei militari italiani all'estero, Jugoslavia, centro settentrionale. Quindi tutti i teatri operativi, in particolare, come vedete, la Jugoslavia è quello più complesso, perché la Jugoslavia poi aveva varie etnie. Qui vedete il Montenegro, Cernagoria, dove erano stanziate in particolare queste divisioni, ma dove è molto forte il movimento partigiano, un po' per la conformazione del territorio. Tra l'altro Tito aveva varie basi e si spostava continuamente, gli inglesi, diciamo, pure lo ammiravano anche i tedeschi in questo, una volpe che non riuscivano a racchiappare. Fu ferito, poi lo riportano sul campo, ma a varie sedi proprio per non farsi prendere. E per quanto riguarda le divisioni di cui ci occupiamo, allora la divisione Venezia, come dicevo, era guidata dal generale Giovanni Battista Auxilia, uomo di grande esperienza, che al momento però dell'armistizio ha qualche indecisione, come ce l'ha anche Lorenzo Vivalda, che comanda invece la divisione alpina taurinense, dove le difficoltà per la scelta sono enormi. Il battaglione intra si rifiuta, qualcuno dice: come facciamo a unirci, ad allearci con i partigiani con i quali ci siamo scannati fino al giorno prima? Non era facile, cioè, cerchiamo di immaginare la situazione, e scannati veramente, perché io ho avuto modo di vedere il famoso fascicolo dove si parla dei crimini di guerra, non facevano sconti a nessuno, i partigiani, le violenze erano atroci, perdevano pure tempo, inaudito, a fare violenze sugli alpini, guardia di finanza, guardia della frontiera, carabinieri, per non parlare delle camicie nere. Quindi non era facile fare questa scelta. E da dove mosse quindi questa scelta? Alla quale si unì pure dicevamo prima, l'Emilia, che si trovava sulle bocche di Cattaro, guidata dal generale Buttà. Una delle, tra queste quattro divisioni del 14° Corpo d'Armata, guidato dal generale Roncaglia, quella che ha sofferto di più, che ha subito un vero e proprio stellicidio, è stata la Taurinense. Infatti, i dati che poi vi voglio citare ci indicano che delle due formazioni più importanti, la Taurinense arrivò alla costituzione della Garibaldi, che avvenne il 2 dicembre del 43, completamente distrutta. C'erano poco più di 2.000 uomini, mentre più di 9.000 li aveva la Venezia. Questo perché la Taurinense aveva affrontato i tedeschi in varie, subito dopo l'armistizio, ha subito vari scontri con i tedeschi che l'hanno decimata. Quindi il 2 dicembre si decide, io però volevo leggervi, a proposito delle scelte, questa situazione difficile che vide complicarsi, cioè l'atteggiamento dei comandanti in Montenegro, spesso, e che si ricollega alle scelte che poi fanno queste due divisioni, dove non decidono i generali ma decidono due capitani, che ci deve far riflettere. Cioè il capitano Carlo Ravnic, maggiore, che poi diventerà generale, comandante, l'ultimo comandante della Garibaldi, e il capitano Mario Riva, che morirà lì, in Montenegro. E Mario Riva, appunto, era un capitano della divisione Venezia, che si ritrova circondato dai partigiani su un caposaldo vicino a Niksic, e a un certo punto decide, dopo varie trattative, lui decide di allearsi con quei partigiani lì, spingendo quindi il comando a fare quello. E Carlo Ravnic fa lo stesso, e comandava un battaglione dell'artiglieria alpina Aosta, e spingerà pure lui il suo generale ad allearsi. Va detto che Ravnic era croato, e dei tre comandanti della Garibaldi, che è appunto l'ultimo, che la farà rimpatriare inquadrata nei ranghi, cioè è una cosa spettacolare la Garibaldi, perché è stata l'unica divisione armata che ha formata all'estero, che ha combattuto all'estero. Ma perché questa indecisione dei generali? Cioè mentre scrivevamo questo libro, la domanda veniva spontanea. E c'è il caso che vi voglio dire del generale Mondino, Umberto Mondino, comandante del 25° Corpo d'Armata in Albania, che dice ai suoi di tergiversare subito dopo la notizia dell'armistizio, di non commettere atti inconsiderati, non si capiva quali fossero. Mondino poi comunicò di mantenere la calma e collaborare con i tedeschi nella eventualità di attacchi di formazioni partigiane. Quindi c'è una confusione totale. Non solo, aggiunge, il transito di preponderanti forze tedesche non deve essere considerato, per causa di forza maggiore, atto di ostilità. Quando invece l'armistizio aveva già a quel punto dato delle indicazioni. E quindi questo temporeggiare, che però sul terreno non si può fare, non si poteva fare. Immaginiamoci questo capitano Riva, che si trova circondato, che doveva fare? Darsi prigionieri, quindi finire. E ci diamo prigionieri per essere scannati poi. Ma tutto derivava anche da un'altra persona, che è il generale Lorenzo Dalmazzo. Allora, queste truppe di cui stiamo parlando, come l'undicesima armata della quale faceva parte l'Acqui, dipendevano dal comando supremo, perché nei Balcani alcune truppe dipendevano dallo Stato Maggiore, dell'esercito, ed altre al comando supremo e dal GAE, gruppo armate est, guidato dal generale Rosi, che aveva sede a Tirana. Rosi venne a sapere dell'armistizio dalla radio, tant'è che pensò che fosse un tranello degli inglesi. In realtà il modo, appunto, questo si è detto, adesso diceva il professor Leonardi, è stato questo, cioè l'errore dei comandi, l'errore di Badoglio, del re, di lasciare queste truppe, questi uomini, senza una minima indicazione. Ecco che Mondino dice, ma aspettiamo, vediamo un po' che succede, non lo possiamo neanche condannare. Dalmazzo sostituisce Rosi al comando del GAE. Dalmazzo guidava la non armata in Albania. L'Albania, è stato lì molto ambigua la situazione, sia di Dalmazzo, sia del comandante Ferroni delle forze aeree, che prima di lasciare tutto in mano ai tedeschi, ha fatto vedere al suo corrispettivo tedesco Gnam tutte le postazioni italiane, e per poi scendere all'aeroporto di Sciac e consegnare l'aeroporto ai tedeschi. L'Albania è stata persa proprio in maniera misera, secondo me, 1000 tedeschi contro 111.000 italiani, non si può dire. Quindi questo, cioè, dobbiamo riflettere su questo. C'era un atteggiamento filotedesco presso alcuni, Ferroni forse sì. Dalmazzo non si capisce, poi Dalmazzo finirà in un campo di concentramento tedesco. Il 12 settembre, scusate, emana un ordine che era stato, lui dirà, che l'avevano dettato i tedeschi. Nell'ordine si precisava, quindi parliamo del gruppo armate est, quindi di tutte le truppe, anche l'acqui, diciamo, anche i nostri qui che erano in Montenegro, il 14° corpo d'armata, quello di Mondino di cui parlavo prima. Allora, nell'ordine si precisava che le truppe dovevano spostarsi per via ordinaria fino alla stazione di carico, indi per ferrovia. Durante la permanenza in territorio di occupazione, quindi lì nel territorio del GAE, sarebbe stata applicata la legge marziale tedesca. In particolare, in caso di sottrazione di armi, munizioni, carburanti, viveri, sarebbero stati fucilati, insieme ai responsabili, un ufficiale del comando di divisione e 50 uomini. Sarebbe stato fucilato anche chi avesse venduto o regalato armi ai civili o le avesse distrutte senza aver ricevuto a riguardo un ordine preciso, cioè se non gliel'avesse comandato il comandante, appunto, del reparto. Questo, la cosa drammatica degli italiani, che questo atteggiamento punitivo tedesco, che i tedeschi evitano, cercano di evitare che gli italiani consegnino le armi ai partigiani. I partigiani pure hanno un comportamento assolutamente non specchiato, e adesso appunto ve ne parlo. Questa divisione nasce, la divisione italiana partigiana Garibaldi, abbiamo visto, Draga, qui la posteria, poi vi voglio spiegare perché si troverà qui Mussolini, che passa e rassegna le truppe a Roma, ha avuto una responsabilità in un'azione di occupazione a Plevlia, che è una delle zone appunto dove poi la Garibaldi pagherà lo scotto 2 anni dopo. C'è stata un'azione di repressione della posteria che poi troverà la vendetta da parte dei partigiani sugli italiani della Garibaldi, i quali nel 43, ormai già alleati, non verranno avvisati dai partigiani di un attacco tedesco. I partigiani lasciano Plevia e lasciano gli italiani lì. Qualcuno l'ha letta come una vendetta del comportamento della busteria. Qua abbiamo lo stemma delle due principali divisioni che vi dicevo prima, che compongono la divisione partigiana italiana Garibaldi. E qui abbiamo i due generali. Il povero Vivalda, poverino, dunque, morirà in un incidente stradale vicino Velletri, giovane, cioè non muore in guerra. E qui abbiamo Giovanni Battista Auxilia, non ho trovato una foto migliore, un disegno su Auxilia. Come dicevo, la sorte delle due divisioni viene scelta su spinta dei due capitani, del maggiore Ravnic e del capitano Riva. Il primo a guidare la divisione partigiana Garibaldi, che nasce il 2 dicembre del 43, è Auxilia, perché ha il numero più consistente di truppe, la taurinense, come dicevano, poco più di 2000. E la cosa strana è che non viene scelto il suo capo di Stato Maggiore, che era Stuparelli, ma viene scelto il capo di Stato Maggiore Ciglieri dell'altra divisione, della Taurinense. Perché? Perché Stuparelli verrà ammazzato dai partigiani dopo, nel 44. E perché verrà ammazzato dai partigiani? Perché aveva cambiato il nome da Stupar, essendo sloveno, in Stuparelli. Aveva italianizzato il nome, cosa necessaria per un militare, per entrare in esercito. E questo è uno dei tanti, dei tanti casi di vendetta partigiana sugli italiani, ma ci sono dei casi assurdi di violenza gratuita, dove alcuni ufficiali, e li incontrerà anche Palermo in un suo viaggio nel Montenegro nel 1944, e soldati verranno uccisi perché avevano dato dei capi d'abbigliamento ad una camicia nera. Ma il caso più eclatante è quello di Stuparelli, perché viene imprigionato, viene torturato e poi ucciso solo per quel motivo. Ma questo suo allontanamento già si vede dall'inizio, perché a decidere le posizioni, i quadri, i comandi non sono gli italiani, sono i partigiani, e infatti Stuparelli viene subito escluso come comandante appunto di Stato Maggiore di nuova divisione. Quindi già era segnato il suo destino, sebbene lui fosse stato uno dei principali promotori dell'unione con i partigiani. Quindi questo non gli viene perdonato, quella sua scelta tra virgolette fascista, perché i primi a ragionare in quel senso sono proprio i partigiani titini, cioè bollato come fascista perché ha cambiato il cognome. Qui abbiamo, qui invece vedete Ravnić, che è morto alla bellezza di 93 anni, maggiore quando prende il comando, poi andrà in pensione da generale. Ecco qui, il 2 dicembre nasce questa divisione, i partigiani controlleranno tutto, anche i rifornimenti avio trasportati che loro sequestrano e di cui danno solo una parte agli italiani. La cosa grave è che subito i partigiani cercano di dividerli, di dividere i militari, e li dividono nella forma delle brigate partigiane, cioè unità più piccole di 1300 uomini, tre brigate, e il resto degli italiani viene disarmato per costituire dei battaglioni di lavoratori. Quindi vedete che questa alleanza, tra l'altro a ottobre del 43 Auxilia aveva firmato un patto con Dapčević che non viene rispettato. Qui vedete la Costituzione, 9-4 uomini della Venezia, perché non aveva combattuto così come era toccato purtroppo la Torinense, 2003 in totale, secondo la relazione Auxilia, 11.700 uomini. Una delle cose più drammatiche fu la decisione del comando, qui vedete la divisione, susseguirsi dei generali, quindi Auxilia dal 43, dalla fondazione, fino a febbraio, quando viene sostituito da Vivalda. Auxilia a un certo punto scrive al comando supremo che non ce la fa più, lui dice proprio di stare in uno stato di depressione verso i partigiani, anzi lui più di Vivalda cerca di far rispettare l'onore, insomma, di far rispettare maggiormente le truppe italiane da parte dei partigiani, che invece non sono così, diciamo, generosi. E vedete che lui rimane pochi mesi, perché ad agosto viene sostituito da Carlo Ravnić, che parla sloveno, di origine appunto parla slavo, di origine croata, ben voluto, ma è stato bravo anche nei confronti della truppa. E è stato proprio Carlo Ravnić a redigere un elenco dei soldati e degli ufficiali della Garibaldi uccisi dopo questi processi sommari, ma neanche processi, perché processi c'è un tribunale militare, dove le domande vengono fatte dal commissario politico. E questo della politicizzazione è un elemento molto forte che ritroviamo in tutti gli eserciti di ispirazione comunista. Tant'è che gli uomini della Garibaldi verranno sottoposti ad un'azione di propaganda, come saranno sottoposti a propaganda i prigionieri italiani già presi prima dell'8 settembre dagli jugoslavi nei campi di prigionia. Cioè questa volontà di trasformare il nemico in altro e possibilmente in persona alleata, vicina a sé, vicina quindi al comunismo. Ora, questa è la fine, no, della Garibaldi, perché arriviamo, come aveva scritto un reduce della Garibaldi, Liserre, e lui dice, sì, vedere l'Acqui, quello che è successo all'Acqui, ovviamente fa tristezza, è una cosa che stringe il cuore, però vedere quello che è toccato agli uomini della Garibaldi è indescrivibile, perché cosa succede? Che a un certo punto il comando, a febbraio del 44, febbraio, e lì nel neve, immaginiamo in mezzo nel Montenegro, vengono mandati la seconda e la terza brigata verso nord e non si spiega bene per cosa. Ora, ad essere cattivi probabilmente perché non avevano neanche di che sfamarli, perché i lanci degli aviotrasporti mandati all'Italia non bastavano, venivano comunque requisiti per il secondo corpus. In questa tragedia, dove tra l'altro le due brigate vengono colpite da un'epidemia di tifo esantematico, praticamente si annienta una brigata di queste, annientata. Una brigata era composta da 1.300-1.500 uomini, perché alla fine gli effettivi non erano tantissimi, perché i partigiani prendono piuttosto le armi della Garibaldi, degli uomini appunto della Venezia, della Taurienza, dei militari italiani, e restringono il numero dei combattenti, perché probabilmente tra l'altro non si fidano completamente degli italiani, oppure perché volevano gestirsi semplicemente loro queste armi di cui vengono a disposizione. La radio, secondo i comandanti, secondo Dapcevic, infatti Ravnic riuscirà a colloquiare, diciamo, a comunicare con l'Italia di nascosto, perché i partigiani non volevano neanche che ci fosse una comunicazione diretta fra gli italiani e jugoslavi e il comando supremo. Questo ci indica che è stata una cosa ovviamente eccezionale, questa, eccezionale in senso positivo, ma i rapporti con i partigiani furono difficilissimi. Spesso alcuni l'hanno raccontata esaltando questa vicinanza, che non fu assolutamente così facile, e ce lo dicono i dati. Perché innanzitutto la Garibaldi è stata strumentalizzata a livello politico. Qualcuno scrisse che... perché Tito pare che volesse che la Garibaldi risalisse la Jugoslavia, chiamiamola così, la Jugoslavia verso nord, per entrare a Trieste. La Garibaldi rimpatriò via mare e arrivò a Brindisi, ma ci fu un giornale del nord, l'Adige, che scrisse che la Garibaldi avrebbe preso parte alle azioni delle foibe, cioè... Perché questo? C'è stata una strumentalizzazione, una volontà di far comparire questa divisione pregiudizialmente comunista, perché quel carattere, la stella rossa, volevano dargli i partigiani. In realtà questi militari non sono comunistizzati come volevano i partigiani, come voleva Mario Palermo. Infatti Mario Palermo, sapete chi era? Membro del PC, molto importante, sottosegretario alla guerra, per ordine del governo italiano e anche in rappresentanza del Partito Comunista, va in Montenegro nell'ottobre del 40, dal 9 al 2 settimane circa, 21 di più, in Montenegro, incontra tra l'altro 11 condannati a morte dai partigiani, cioè 11 di quelli sottoposti a giustizia sommaria, e ne salva solo uno che era amico di amici, così è stato. E Mario Palermo fece vari incontri, complice anche il famoso Bentivegna, che viene mandato dal PC in Montenegro a fare propaganda comunista, perché dopo l'attentato di Via Rasella Bentivegna viene fatto, capito? Viene mandato via, e se lo ritroviamo in Montenegro, un ufficiale lo descrive proprio male, con i piedi sul tavolino, che faceva domande a questi ufficiali cercando di convincerli di diventare comunisti e di unirsi. Qua ci rientra anche il discorso di Porgius ai titini. Quindi Mario Palermo va lì sostenendo che la divisione partigiana Garibaldi avrebbe dovuto continuare fino alla fine, significava fino alla fine della liberazione jugoslava, della ex Jugoslavia, e quindi combattere a fianco dei comunisti. Tra parentesi, vi ricordo la Brigata Italia, formata da due battaglioni, di cui i carabinieri, Gramsci e Matteotti, arrivò a Belgrado, ha contribuito alla liberazione di Belgrado, ma la Garibaldi no. La Garibaldi, come dicevo, viene rimpatriata via mare l'8 marzo del 45. Mario Palermo fu accolto malamente dai garibaldini, diciamo, fu accolto male, e grazie a Ravnic riuscì a comunicare con il luogotenente e riuscì ad ottenere il rimpatrio di questi militari, che erano distrutti sia dalla situazione, venivano fuori da una guerra, da un'alleanza incerta, ambigua, non proprio chiara, che non vedevano l'ora di rendersi utili nel proprio paese. Quindi 3.800 sbarcano a Brindisi. 3.500 sono rimpatriati prima dell'8 settembre via aerea, per varie ragioni, anche feriti. 4.000 circa vengono rimpatriati dalla prigionia, 3.556 sono i morti accertati, 5.000 i dispersi. Il totale delle perdite è altissimo, 8.556. Il totale dei combattenti, dove dobbiamo includere anche il battaglione dei lavoratori, quindi non proprio forze armate, 19.856. Quindi è stata una tragedia quella della Garibaldi, che comunque è rimpatriata nei ranghi e che si è distinta però in questo aiuto per contribuire appunto alla liberazione della Jugoslavia che noi stessi poi avevamo occupato. Quindi si capisce in questa la tragedia di un paese, no? dell'8 settembre, poi io lo dico sempre, alla fine poi gli italiani erano prigionieri di tutti, prigionieri dei russi, poi prigionieri degli inglesi, prigionieri degli americani, prigionieri di tutti, siamo stati prigionieri dei partigiani, trattati malissimo dai partigiani, ci sono anche quei bei libri, Costantino Di Santi ha scritto sui prigionieri di Tito, e quindi vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di questa divisione speciale che era la divisione partigiana Garibaldi. Grazie.
Grazie a lei professoressa per averci parlato di una storia molto complessa, molto poco conosciuta e che dovrebbe farci riflettere.